Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo di Darfur perché sono ripresi gli scontri nella regione del Sudan dopo l'addio delle truppe ONU. Parliamo delle dimissioni di Mark Rutte, il premier olandese, insomma, olandese dei Paesi Bassi è il termine più corretto. E poi sul finire diamo alcune notiziole perché sono successe diverse cose in questi ultimi giorni, quindi giusto per nominarle, insomma, dal processo sul clima che è iniziato a Parigi all'arresto di Navalny in Russia, Russia che si è ritirata dal trattato Open Skies, insomma, ne parliamo brevemente a fine puntata. Comunque iniziamo con il Darfur perché il 1 gennaio è terminata la missione ONU durata 13 anni per mantenere la pace nella regione e dopo nemmeno 2 settimane sono già scoppiati i primi scontri, ci sono già i primi morti e la situazione rischia di degenerare. Allora, facciamo un attimo un passo indietro perché non è detto che tutti sappiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Il Darfur è una regione del Sudan, che è stata teatro di uno degli scontri più cruenti di questo secolo, che a dire il vero era iniziato già nel secolo scorso, perché già dal finire degli anni 80, alcuni fenomeni come la desertificazione della zona che aveva spinto alcune tribù nomadi a spostarsi, i conflitti nel vicino Chad, nel Sud Sudan, uniti soprattutto a delle nuove scoperte di giacimenti di petrolio nella regione del Darfur, che era al tempo stesso una delle regioni più povere del paese, ma si stava rivelando una delle più ricche di risorse di petrolio, soprattutto per l'appunto, tutte queste cose messe assieme avevano alimentato un tremendo conflitto, conflitto che è esploso in maniera fragorosa nel 2003 e che vedeva schierati in due fazioni opposte, anche se poi in realtà era un po' più complessa di così la situazione. Diciamo che da una parte comunque c'erano la maggioranza locale della popolazione che era composta da tribù sedentarie di etnia di pelle nera, di pelle scura, e la minoranza nomade originaria della penisola arabica, che invece costituisce la maggioranza nel resto del Sudan, ma che è appunto una minoranza nella regione del Darfur. Minoranza nomade che però era appoggiata dal governo centrale. Non c'entrava la religione in questo caso, perché entrambe, insomma, entrambe le fazioni erano e sono di fede musulmana. Però era piuttosto uno scontro sia fra etnie, insomma, sia fra tribù rivali, ma e soprattutto per il controllo delle risorse. Scontro che a sua volta era strumentalizzato dal governo centrale che voleva appunto appoggiava queste tribù nomadi anche per tenere a bada le tendenze indipendentiste delle invece tribù sedentarie della zona. In particolare, il governo era stato accusato allora di tollerare le feroci scorribande dei Janjaweed, letteralmente demoni a cavallo, che appunto erano alcuni guerrieri scelti all'interno di queste tribù nomadi provenienti dalla penisola arabica. Ovviamente a questa sorta di attacco le tribù sedentarie risposero costituendo a loro volta dei gruppi armati come il Movimento per la Liberazione del Sudan e il Justice and Equality Movement, Movimento per la Giustizia e l'Eguaglianza, che facevano riferimento a tribù diverse, ma che entrambe appunto facevano fronte comune contro questa sorta di scorribande da parte delle altre etnie e delle altre tribù nomadi. Ok, questo è veramente fatto molto, molto breve, molto per sommi capi, ma giusto per avere idea di qual è il background su cui si vanno a inscrivere poi i fatti attuali. Poi cosa è successo? Questo conflitto che è durato per anni ha causato tantissime vittime, non c'è una conta precisa, ma parliamo dalle 50.000 alle 450.000 a seconda delle stime, probabilmente più vicino alle 450.000 che alle 50.000. Nel 2007, per porre fine a questo scontro sanguinoso, che aveva sollevato e scosso anche la sensibilità internazionale di milioni di persone in tutto il mondo, erano intervenute le Nazioni Unite assieme all'Unione Africana con una missione congiunta. Erano state inviate le forze di pace, i famosi caschi blu dell'ONU, che piano piano sono riuscite a ripristinare una situazione almeno apparentemente pacifica. Nel 2019 in più era stato destituito il presidente Omar al-Bashir e lo scorso dicembre gli Stati Uniti avevano tolto per la prima volta il paese dalla lista nera del terrorismo internazionale, nel quale si trovava da ben 27 anni. Insomma, la situazione si era andata normalizzando al punto che l'ONU, questo dicembre, aveva annunciato che dal 1 gennaio avrebbe abbandonato il territorio. Decisione che comunque già fin da quando era stata detta, aveva suscitato non poche proteste, perché gli abitanti del Darfur, le tribù sedentarie del Darfur soprattutto, si erano sentite di nuovo abbandonate a loro stesse. Il conflitto, infatti, in tutti questi anni è rimasto sotterraneo, ci sono ancora troppe armi e bande armate diffuse, sparse per il territorio, e il tema delle risorse, l'origine del conflitto, non è stato mai veramente risolto alle origini. Perciò, subito, a pochi giorni dall'uscita di scena dei caschi blu, è riscoppiato il caos. Anzi, a dire il vero, gli scontri sono iniziati fin da subito, fin da dicembre, quando l'ONU ha annunciato la fine della missione. Quindi, e si è da subito generato il caos fra scontri tribali e attacchi da parte di milizie. In particolare, gli scontri più cruenti si stanno verificando in questi giorni fra tribù rivali a Jenin, nel Darfur occidentale. E il bilancio peggiora di giorno in giorno. Solo nella giornata di l'altro ieri ci sono stati circa 48 morti e un centinaio di feriti, solo in quelle ultime 24 ore. E quindi la situazione rischia di degenerare. Questo è per fare il punto su uno dei temi che non ho sentito molto, di cui non ho sentito molto parlare in questi ultimi giorni, ma che invece probabilmente merita la nostra attenzione. Va bene, spostiamoci nei Paesi Bassi, dove venerdì il primo ministro Mark Rutte ha annunciato le sue dimissioni durante una conferenza stampa. Rutte ha spiegato che la sua decisione riguarda un caso nato nelle ultime settimane intorno a migliaia di assegni familiari chiesti indietro per errore dal governo a partire dal 2012. Praticamente dal 2012 il governo aveva chiesto che gli fossero restituiti alcuni assegni familiari, appunto parliamo di migliaia di assegni, che sosteneva fossero stati erogati erroneamente, e lo aveva fatto, insomma, sosteneva che ci fosse stato un errore burocratico, per cui questi assegni non spettavano alle famiglie che li avevano ricevuti, e lo aveva fatto usando dei toni abbastanza aggressivi, mettendo in difficoltà centinaia di famiglie, molte delle quali di origine straniera, con doppia cittadinanza, quasi sempre. A distanza di anni, quindi insomma sono passati 8 anni, è venuto fuori che in realtà c'è stato un errore burocratico e le famiglie avevano diritto all'assegno. Insomma, tutte quelle famiglie a cui era stato richiesto indietro l'assegno in realtà ne avevano veramente diritto. Solo che nel frattempo alcune di queste famiglie si erano indebitate per risarcire il governo e in generale avevano gestito le accuse con molta difficoltà. Il governo si è già scusato pubblicamente per l'errore e ha stabilito che ogni famiglia coinvolta riceverà circa 30.000 euro come indennizzo per il danno subito, ma la storia comunque ha continuato ad allargarsi e qualche giorno fa un gruppo delle famiglie coinvolte ha fatto causa allo Stato. E quindi, come segno di responsabilità, il premier Mark Rutte ha deciso di dare le sue dimissioni, precedute da quelle del suo vice. Ora, le ripercussioni politiche di questo gesto e di questa situazione non sono ancora del tutto chiare, perché il governo resterà comunque in carica per le questioni di routine da qui fino a marzo, quando sono previste delle nuove elezioni, quindi non avrebbe senso andare a elezioni anticipate, essendoci le nuove elezioni a marzo, quindi nel giro di 2 mesi. Mark Rutte sembra comunque il favorito alle elezioni con il suo partito di centrodestra, il Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, che sta andando molto forte nei sondaggi, premiato soprattutto per l'efficiente gestione della pandemia. E comunque in generale sembra che, almeno questo riporta il Post, gli elettori olandesi, gli elettori dei Paesi Bassi, premino spesso l'assunzione di responsabilità e il riconoscimento di un errore da parte delle proprie figure politiche. Quindi è probabile che Rutte venga riconfermato anche per un prossimo mandato, alle prossime elezioni, anche se negli ultimi tempi sta tornando a guadagnare consensi anche il partito di estrema destra guidato da Geert Wilders, che alle elezioni del 2017 fu sconfitto da Rutte solo dopo una lunga e molto serrata campagna elettorale. Quindi vediamo, ci teniamo aggiornati, vediamo cosa succede nei Paesi Bassi. Va bene, proprio velocissimi prima di chiudere, visto che sono già scattati 10 minuti, a Parigi c'è attesa per la sentenza del processo del secolo in cui quattro organizzazioni non governative hanno accusato il governo di non fare abbastanza per la questione climatica e quindi vogliono obbligarlo per via legale a rispettare le sue promesse, il governo francese stiamo parlando, in materia di clima. E la sentenza è attesa fra circa 2 settimane e inizia a crescere l'attesa per questo processo che è stato nominato appunto il processo del secolo. Intanto in Russia invece è stato arrestato Alexei Navalny, l'oppositore di Putin che era stato avvelenato la scorsa estate. E che si suppone dai servizi segreti russi e che era appena sbarcato a Mosca ed è stato immediatamente arrestato. Russia che compare nelle cronache di queste ore anche perché, come anticipavo all'inizio, ha deciso di abbandonare il trattato Open Skies dopo l'abbandono degli Stati Uniti, la fuoriuscita degli Stati Uniti dal trattato che, vi ricordo, è un accordo che era entrato in vigore nel 2002, a cui aderiscono 34 paesi di tutto il mondo e che serve a garantire trasparenza sui voli di osservazione legati all'intelligence, quindi è una sorta di trattato di non belligeranza, di trasparenza sulle proprie operazioni di intelligence. Gli Stati Uniti erano usciti alla fine dello scorso anno e la Russia adesso ha deciso di fare lo stesso come gesto un po' di ripicca, probabilmente, non lo so. Comunque, fatto sta, queste erano le notizie di oggi. Io vi saluto perché siamo già a 12 minuti, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10, sempre alle 10 minuti. Vi ricordo che se voi andate sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org trovate tutte le notizie di cui vi parlo e anche tante altre che vi segnalo per restare aggiornati sui temi di attualità. E detto ciò, vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Mi raccomando, ciao.